Un cordiale buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Maria, da parte mia Fabio Bertamini e da parte di Don Enrico Finotti. Benvenuti alla serata del secondo lunedì del mese dedicata agli insegnamenti del Concilio Vaticano II. Come ricorderete, stiamo mettendo in luce la stretta correlazione tra il Concilio Vaticano II e il Concilio Vaticano I. Siamo al capitolo settimo del libro di Don Enrico, Vaticano II, 50 anni dopo, capitolo che ha per titolo Il Concilio Ecumenico Vaticano I e il Concilio Ecumenico Vaticano II, due tempi di un unico evento. Prima di procedere, però, lascio la parola a Don Enrico per il saluto e la preghiera.
Saluto tutti voi, cari ascoltatori, e come sempre iniziamo invocando la grazia e la guida dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, sede della sapienza,
prega per noi. Siamo dunque in un passaggio cruciale, perché è in gioco la corretta ermeneutica, cioè interpretazione del Vaticano II. Vale a dire, il Vaticano II va letto in continuità con i precedenti concili ecumenici e con tutto il magistero della Chiesa, o costituisce una rottura, un nuovo inizio? La costituzione dogmatica dei filius del Vaticano I costituisce, quindi, il presupposto indispensabile su cui potrà innestarsi la riflessione del Vaticano II in merito alla rivelazione soprannaturale di Dio. Nella Dei Filius, dunque, si sottolinea come l'uomo può arrivare a Dio con la ragione attraverso la via dell'analogia. Dall'essere e dalla bellezza delle creature si può arrivare a conoscere il Creatore, si può cioè scoprire la sua esistenza, la sua natura e i suoi attributi. Nella Costituzione Dei Verbum del Vaticano II, invece, la riflessione su Dio e sul suo piano salvifico procede da quanto Dio stesso ha voluto rivelarci, facendosi uomo. Ci ha rivelato il mistero trinitario, cioè il mistero della sua vita intima. Conoscenza questa impossibile da raggiungere attraverso il solo sforzo della ragione umana. Ma è evidente che queste due rivelazioni di Dio, quella naturale e quella soprannaturale, non si oppongono, ma sono coerenti tra di loro. Il Dio che ha creato il mondo è infatti lo stesso Dio che si è fatto uomo, nascendo dalla Vergine Maria e che si è quindi rivelato. Proseguiremo ora la nostra riflessione mettendo in luce i nessi profondi del rapporto fede e ragione. Siamo a pagina 196 del nostro testo, il preambola Fidei nella Costituzione dei Filius. Ecco, la Chiesa, nella Gaudium et Spes, afferma che sotto tutti i mutamenti ci sono molte cose che non cambiano e che hanno il loro ultimo fondamento in Cristo, che è sempre lo stesso, ieri, oggi e nei secoli. Gaudium et Spes, numero 10. Il Papa Giovanni Paolo II, nella sua enciclica Fides et Ratio, ribadisce il ruolo fondamentale del Concilio Vaticano II nella definizione dogmatica di importanti verità relative al rapporto fede e ragione. Ecco cosa disse Giovanni Paolo II in questa enciclica. Se la parola del Magistero si è fatta udire più spesso a partire dalla metà del secolo scorso, è perché in quel periodo non pochi cattolici sentirono il dovere di opporre una loro filosofia alle varie correnti del pensiero moderno. A questo punto diventa obbligatorio per il Magistero della Chiesa vegliare perché queste filosofie non deviassero, a loro volta, in forme erronee e negative. Furono così censurati simmetricamente, da una parte il fideismo e il tradizionalismo radicale, per la loro sfiducia nelle capacità naturali della ragione. dall'altra parte il razionalismo e l'ontologismo, perché attribuivano alla ragion naturale ciò che è conoscibile solo alla luce della fede. I contenuti positivi di questo dibattito furono formalizzati nella Costituzione dogmatica Dei Filius, con la quale per la prima volta un concilio ecumenico, il Vaticano I, interveniva in maniera solenne sui rapporti tra ragione e fede. L'insegnamento contenuto in quel testo caratterizzò fortemente e in maniera positiva la ricerca filosofica di molti credenti e costituisce ancora oggi un punto di riferimento normativo per una corretta e coerente riflessione cristiana in questo particolare ambito.
Ed ecco che è necessario affrontare questa importante Costituzione, la Dei Filius, una Costituzione per così dire dimenticata. Allora io vorrei proporre a voi, cari ascoltatori, alcuni passaggi raccolti e proclamati infallibilmente nella Costituzione dogmatica Dei Filius. Mi soffermerò su 10 passaggi molto importanti. Il primo: la Dei Filius afferma l'esistenza di un solo Dio, trascendente, personale, creatore del mondo, come ente distinto da Lui e che li custodisce e guida con la sua provvidenza. Ascoltiamo la Costituzione. La Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana crede e confessa che vi è un solo Dio vero e vivo, creatore e Signore del cielo e della terra, onnipotente, eterno, immenso, incomprensibile, infinito nel suo intelletto, nella sua volontà, ed in ogni perfezione, che essendo una sostanza spirituale unica e singolare, assolutamente semplice ed immutabile, deve essere dichiarato realmente ed essenzialmente come distinto dal mondo, sovranamente beato in se stesso e per se stesso, ed ineffabilmente elevato al di sopra di tutto ciò che è e che può essere concepito al di fuori di lui. Nella sua bontà e con la sua onnipotente virtù, non per aumentare la sua beatitudine, né per acquistare perfezione, ma per manifestarla attraverso i beni che concede alle sue creature, questo solo vero Dio ha, con la più libera delle decisioni, insieme all'inizio dei tempi, creato dal nulla l'una e l'altra creatura, la spirituale e la corporale, e cioè gli angeli e il mondo, e poi la creatura umana come partecipe di entrambe, costituita di anima e di corpo. Dio con la sua provvidenza protegge e governa tutto ciò che ha creato, poiché essa si estende da un confine all'altro con forza, governa con bontà ogni cosa. Tutto è nudo e scoperto davanti agli occhi suoi, anche quello che sarà fatto dalla libera azione delle creature. Un secondo passaggio, possiamo intitolare così, la verità sull'uomo in quanto capace di Dio, mediante il lume naturale della ragione. La stessa Madre Chiesa ritiene e insegna che Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza mediante la luce naturale della ragione umana, a partire dalle cose create. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute. Lettera ai Romani 1:20. Un terzo passaggio: il carattere soprannaturale e gratuito della rivelazione. Tuttavia è piaciuto alla sua sapienza e bontà, continua la Costituzione, rivelare se stesso al genere umano, nonché gli eterni decreti della sua volontà per altra via, questa volta soprannaturale, come dice l'Apostolo. Dio che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, lettera agli Ebrei. Un quarto passaggio, il fine soprannaturale dell'uomo. È grazie a questa divina rivelazione che tutti gli uomini possono, nella presente condizione del genere umano, conoscere facilmente, con assoluta certezza e senza alcun errore, ciò che nelle cose divine non è di per sé inaccessibile alla ragione. Non è tuttavia per questo motivo che la rivelazione deve essere detta assolutamente necessaria, ma perché Dio, nella sua infinita bontà, ha ordinato l'uomo ad un fine soprannaturale, perché partecipi ai beni divini che superano del tutto le possibilità dell'umana intelligenza. Infatti quelle cose che occhio non vide né orecchio udì né mai entrarono in cuore d'uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Prima Corinti 2,9. Un altro passaggio, i due ordini di conoscenza, la fede e la ragione. La Chiesa Cattolica ha sempre unanimemente creduto e ancora crede che esistono due ordini di conoscenza, distinti non solo per il loro principio, ma anche per il loro oggetto. Per il loro principio perché nell'uno conosciamo con la ragione naturale, nell'altro con la fede divina. Per l'oggetto perché, oltre la verità che la ragione naturale può capire, ci è proposto di vedere i misteri nascosti di Dio che non possono essere conosciuti se non sono rivelati dall'alto. Un sesto passaggio. Il carattere soprannaturale della fede che è virtù teologale. Quanto a questa fede, inizio dell'umana salvezza, la Chiesa Cattolica professa che essa è una virtù soprannaturale per la quale sotto l'ispirazione divina e con l'aiuto della grazia noi crediamo vere le cose da Lui rivelate, non a causa dell'intrinseca verità delle cose percepite dalla luce naturale della ragione, ma a causa dell'autorità di Dio stesso che le rivela, il quale non può ingannarsi né ingannare. Un settimo passaggio, la ragionevolezza della fede. Non di meno perché l'ossequio della nostra fede fosse conforme alla ragione, Dio ha voluto che agli interiori aiuti dello Spirito Santo si accompagnassero anche prove esteriori della sua rivelazione, cioè fatti divini e in primo luogo i miracoli e le profezie, che manifestando in modo chiarissimo l'onnipotenza e l'assenza infinita di Dio, sono segni certissimi della divina rivelazione, adatti ad ogni intelligenza. Un ottavo passaggio, la possibilità della metafisica e della teologia. Quando la ragione illuminata dalla fede cerca con zelo, pietà e moderazione, per il dono di Dio arriva a una certa conoscenza molto feconda dei misteri, sia grazie all'analogia con ciò che conosce naturalmente, sia per nesso degli stessi misteri fra loro e con il fine ultimo dell'uomo. Mai però essa è resa capace di penetrarvi come le verità che formano il suo oggetto proprio. I misteri divini, infatti, per la loro intrinseca natura, sorpassano talmente l'intelligenza creata che anche se trasmessi per divina rivelazione ricevuti mediante la fede, rimangono avvolti nel velo della fede, quasi avviluppati in una caligine, fino a quando in questa vita mortale siamo in esilio, lontani dal Signore, camminiamo nella fede non ancora in visione. 2 Corinti 5, 6, 7. Un nono passaggio, l'accordo tra fede e ragione. Anche se la fede è sopra la ragione, non vi potrà mai essere vera divergenza tra fede e ragione, poiché lo stesso Dio che rivela i misteri e comunica la fede ha anche disposto nello spirito umano il lume della ragione. Questo Dio non potrebbe negare se stesso, né il vero contraddire il vero. Questa inconsistente apparenza di contraddizione nasce specialmente dal fatto che i dogmi della fede non sono stati compresi ed esposti secondo il pensiero della Chiesa, o che opinioni false sono scambiate per conclusioni della ragione. Noi definiamo dunque che tutte le affermazioni contrarie alla verità attestata da una fede illuminata sono senz'altro false. Un ultimo passaggio, la coerenza dei dogmi. La dottrina della fede che Dio ha rivelato non è stata proposta all'intelligenza umana come un sistema filosofico da perfezionare, ma come un divino deposito. È stata affidata alla Chiesa, sposa di Cristo, perché la custodisca fedelmente e infallibilmente la proclami. In conseguenza, il senso dei sacri dogmi che deve sempre essere conservato è quello che la Santa Madre Chiesa ha determinato una volta per tutte, e non bisogna mai allontanarsi da esso sotto il pretesto e in nome di un'intelligenza più profonda. Crescano pure quindi e progrediscano largamente e intensamente, per ciascuno come per tutti, per un solo uomo come per tutta la Chiesa, l'intelligenza, la scienza, la sapienza, secondo i ritmi propri a ciascuna generazione e a ciascun tempo, ma esclusivamente nel loro ordine, nella stessa credenza, nello stesso senso e nello stesso pensiero. Ecco, ho proposto 10, diciamo, sottolineature. Sono solo alcuni accenni della ben più vasta costituzione dei Filius, ma sufficienti per comprendere l'importanza capitale di questa costituzione quale base dogmatica per i successivi sviluppi dello stesso Concilio Ecumenico Vaticano II. Si evince con chiarezza che soprattutto le due costituzioni, la Dei Verbum e la Gaudium et Spes, abbiano nella Dei Filius il loro fondamento infallibilmente definito, sul quale proclamare con certezza le verità relative all'uomo e al mondo, rintracciabili nella legge naturale, e al contempo distinguere adeguatamente il carattere soprannaturale della divina rivelazione, il suo ambito specifico, i suoi rapporti con la ragione e le scienze. Vorrei dire che ciò che ho letto potrà essere compreso se riascoltato, perché ognuno di questi 10 passaggi desunti dalla Dei Filius sono dei trattati teologici di vastissimo respiro, quindi hanno bisogno di una ruminazione, però raccolgono i pilastri portanti del dogma cattolico.
Ecco, Don Enrico, le questioni affrontate dalla Dei Filius quindi sono attualissime. Il monito dei padri del Vaticano I risuona quanto mai oggi vivo nella cultura odierna e interpreta anche le problematiche più insidiose e urgenti del pensiero e della vita ecclesiale. Sempre la Dei Filius dice: ora questo abbandono e rifiuto del cristianesimo, questa negazione del vero Dio e del suo Cristo, ha fatto sì che la mente di molti sia precipitata nel baratro del panteismo, del materialismo e dell'ateismo, di modo che, negando la stessa natura razionale ed ogni norma del giusto e del retto, essi fanno ogni sforzo per distruggere i fondamenti stessi dell'umana società. Mentre queste empie dottrine si diffondono ovunque, sfortunatamente è avvenuto che molti, anche tra i figli della Chiesa Cattolica,
si sono allontanati dalla via della vera pietà e in loro il senso cattolico si è attenuato per l'insensibile venir meno della verità. Sedotti infatti dalla varietà e dalla novità delle dottrine e confondendo a torto la natura e la grazia, la scienza umana e la fede divina, deformano il senso genuino dei dogmi, quello che ritiene e insegna la Santa Madre Chiesa, e mettono in pericolo l'integrità e la purezza della fede.
L'attualità delle problematiche della Costituzione dei Filius la si può vedere, ad esempio, dal fatto che il Papa Paolo VI, prima di proclamare la solenne professione di fede davanti all'intero popolo di Dio, si trattava del 30 giugno 1968, si trovò nella necessità di assicurare innanzitutto le basi del pensiero e del linguaggio. Infatti, senza certezza dell'argomentazione e oggettività dei termini che devono trasmettere i contenuti veritativi, non sarebbe stato possibile l'annunzio, la comprensione e l'adesione alle verità del credo che il Papa stava per proclamare, il credo del popolo di Dio. Si trattava insomma di dichiarare che la mente umana è capace di raggiungere la verità oggettiva delle cose e che il linguaggio poteva esprimerla con termini altrettanto oggettivi e coerenti. E difatti Paolo VI, quel 30 giugno 68, ebbe ad affermare: occorre ricordare che al di là del dato osservabile, scientificamente verificato, l'intelligenza dataci da Dio raggiunge la realtà, ciò che è, e non soltanto l'espressione soggettiva delle strutture e delle evoluzioni della coscienza. E che d'altra parte il compito dell'interpretazione, dell'ermeneutica, è di cercare di comprendere e di enucleare, nel rispetto della parola pronunciata, il significato di cui un testo è espressione, e non di ricreare in qualche modo questo stesso significato secondo l'estro di ipotesi arbitrarie. Ma anche il Papa Giovanni Paolo II, nella summenzionata enciclica Fides et Ratio, osserva come gli errori che un tempo erano propri di singole persone e di scuole circoscritte, oggi siano ormai diventati una mentalità diffusa e comune. Leggo un passaggio della Fides et Ratio. Se guardiamo la nostra condizione odierna, vediamo che i problemi di un tempo ritornano, ma con peculiarità nuove. Non si tratta più solamente di questioni che interessano singole persone o gruppi, ma di convinzioni diffuse nell'ambiente al punto da divenire in qualche misura mentalità comune. Tale è ad esempio la radicale sfiducia nella ragione, che rivelano i più recenti sviluppi di molti studi filosofici. Da più parti si è sentito parlare a questo riguardo di fine della metafisica. Si vuole che la filosofia si accontenti di compiti più modesti, quali la sola interpretazione del fattuale o la sola indagine sui campi determinati del sapere umano o sulle sue strutture. Ecco allora, per concludere, nell'arco di tempo che intercorre tra il Concilio Ecumenico Vaticano I e il Concilio Vaticano II, sono ulteriormente descritti i pericoli additati nella Dei Filius e gli errori vengono ripetutamente condannati. Penso in particolare La quanta cura il sillabo, 8 dicembre 1864, del Beato Pio IX. La Passendi Dominici Gregis, 8 settembre 1907, di San Pio X. E la Humani Generis, 12 agosto 1950, del Servo di Dio Pio X. Abbiamo davanti una trilogia magisteriale e vi è in questi testi uno sviluppo coerente e crescente di allarmi e di segnalazioni che già nel Vaticano I ebbero una illuminata diagnosi. Con i suoi pronunciamenti dogmatici nella Dei Filius si eresse una potente diga a difesa del dogma cattolico. Concludo dicendo, da questo si deduce che la Costituzione Dei Filius, la prima del Vaticano I, tra il complesso dei documenti dei due concili vaticani, cioè i 16 del Vaticano II e le due Costituzioni del Vaticano I, nell'intero complesso dei due concili, è a mio parere quella di maggior attualità e che richiede una urgente e seria considerazione. Occorre ripartire dal Concilio Vaticano I per comprendere rettamente il Concilio Vaticano II. È insomma necessario recuperare il senso e la certezza della legge naturale e della razionalità, natura e ragione, prima di affrontare su basi sicure la stessa rivelazione.
Il Papa Paolo VI, in prossimità dell'anno della fede, celebrato nel 1967-1968, invitava a ritornare allo studio della filosofia perenne. Disse il Papa a riguardo: di tutto oggi si dubita nel mondo del pensiero e perciò anche della religione, e pare che la mente dell'uomo moderno non trovi riposo se non nella negazione totale, nell'abbandono di qualsiasi certezza, di qualsiasi fede, come colui che, avendo gli occhi ammalati, non ha riposo che all'oscuro nel buio. Le tenebre sarebbero finalmente la meta del pensiero umano e della sua inestinguibile sete di verità e dell'incontro con Dio vivo e vero. La vita religiosa può essere esposta a tremende prove nella prossima generazione, disse Paolo VI, se una fede genuina e forte non la sostenesse. E quanto a noi, ravviseremo ancora fra le cause generali e precipue di queste presenti difficoltà e possibili crisi di fede il distacco del pensiero moderno, anche in alcune zone della scuola cattolica, della cosiddetta filosofia perenne, dalla norma cioè naturale della razionalità umana, e la diffidenza piuttosto verso il Magistero della Chiesa. Riguardo alla necessità degli adeguati studi filosofici per la formazione teologica, anche il Cardinale Ratzinger aveva realisticamente messo in evidenza che la crisi della teologia post-conciliare è in larga misura la crisi dei suoi fondamenti filosofici. Ma quando i fondamenti filosofici non vengono chiariti, alla teologia viene a mancare il terreno sotto i piedi, perché allora non è più chiaro fino a che punto l'uomo conosce davvero la realtà e quali sono le basi a partire da cui egli possa pensare e parlare. Dove crolla l'antica metafisica, continua Ratzinger, anche i comandamenti perdono il loro nesso interiore. Allora diventa chiara la tentazione di ridurli al piano unicamente storico-culturale.
Leggendo questi testi risulta evidente quanta lucidità il servo di Dio Paolo VI avesse in ordine alla ragione e alla sua crisi, che precede la crisi della fede. E così anche la lucidità del magistero dell'allora Cardinal Ratzinger, poi Papa Benedetto XVI. Risulta evidente che senza la definizione dei preambula fidei si apre inevitabilmente la strada, quello che è detto il fideismo, il biblicismo, il soggettivismo. Se non è adeguatamente sanata la ragione, non è possibile accedere all'oggettività della stessa fede. Per dirla in termini classici, la trattazione del De Deo creante deve ritornare a precedere quella del De Deo elevante, natura e grazia. Non è più possibile tollerare un'impostazione teologica a carattere esistenzialista e storicista senza fondamento metafisico. A questo proposito, come avete visto, usiamo fare in queste trasmissioni, vorrei proporre un testo molto importante del Papa Paolo VI nell'udienza generale del mercoledì 14 giugno 1967. Un testo che mette in luce la necessità e l'urgenza della filosofia perenne. Leggo: la diffidenza che anche negli ambienti cattolici si è diffusa sulla validità dei principi fondamentali della ragione, ossia della nostra filosofia perennis, ci ha disarmati di fronte agli assalti, spesso radicali e capziosi, di pensatori di moda. Il vuoto lasciato nelle nostre scuole filosofiche dall'abbandono della fiducia nei grandi maestri del pensiero cristiano è spesso invaso da una superficiale e quasi servile accettazione di filosofie di moda, spesso altrettanto semplicistiche che astruse. E queste hanno scosso la nostra normale, umana, sapiente arte del pensare la verità. Siamo tentati di storicismo, di relativismo, di soggettivismo, di neopositivismo, che nel campo della fede inducono uno spirito di critica sovversiva ed una falsa persuasione che per avvicinare ed evangelizzare gli uomini del nostro tempo dobbiamo rinunciare al patrimonio dottrinale accumulato da secoli dal Magistero della Chiesa e che possiamo modellare non tanto per virtù di migliore chiarezza espressiva, ma per alterazione del contenuto dogmatico, un cristianesimo nuovo su misura dell'uomo e non su misura dell'autentica parola di Dio. Continua il Papa: purtroppo anche fra noi alcuni teologi non sono sempre sulla buona via. Noi abbiamo grande stima e grande bisogno della funzione dei buoni e bravi teologi. Essi possono essere provvidenziali studiosi e valenti espositori della fede, se essi stessi si conservano intelligenti discepoli del magistero ecclesiastico, costituito da Cristo custode ed interprete per virtù dello Spirito Paraclito, del suo messaggio di eterna verità. Ma oggi taluni ricorrono ad espressioni dottrinali ambigue e altri si arrogano la licenza di enunciare opinioni loro proprie, alle quali conferiscono quell'autorità che essi più o meno copertamente contestano a chi per diritto divino possiede tale vigilantissimo e formidabile carisma. E perfino consentono che ciascuno nella Chiesa pensi e creda ciò che vuole, ricadendo così in quel libero esame che ha frantumato l'unità della Chiesa stessa e confondendo la legittima libertà della coscienza morale con una malintesa libertà di pensiero, spesso aberrante per l'insufficiente conoscenza delle genuine verità religiose. Vorrei completare ricorrendo alla famosa Lectio Magistralis del Papa Benedetto XVI, tenuta all'Università di Regensburg. Egli descrive con estrema coerenza e singolare profondità come il processo di diselenizzazione del cristianesimo, cioè dell'allontanamento del pensiero, della filosofia cristiana dall'eredità della Grecia, stia alla base dell'attuale crisi della filosofia perenne e conseguentemente della teologia. Leggo solo in quel amplissimo, completo, organico discorso del Papa Benedetto, leggo un passaggio conclusivo. Alla tesi che il patrimonio greco, criticamente purificato, sia una parte integrante della fede cristiana, si oppone la richiesta della diselenizzazione del cristianesimo, una richiesta che dall'inizio dell'età moderna domina in modo crescente la ricerca teologica. Dice il Papa, questa tesi non è semplicemente sbagliata, è tuttavia grossolana ed imprecisa. Il Nuovo Testamento, infatti, è stato scritto in lingua greca e porta in se stesso il contatto con lo spirito greco, un contatto che era maturato nello sviluppo precedente dell'Antico Testamento. Certamente ci sono elementi nel processo formativo della Chiesa antica che non devono essere integrati in tutte le culture, ma le decisioni di fondo, che appunto riguardano il rapporto della fede con la ricerca della ragione umana, queste decisioni di fondo fanno parte della fede stessa e ne sono gli sviluppi conformi alla sua natura.
In questo contesto si capisce molto bene perché la Chiesa abbia sempre raccomandato la conoscenza del pensiero di San Tommaso d'Aquino e ne abbia anche esaltato e privilegiato il metodo filosofico e le conclusioni perenni. Ecco, il Papa Paolo VI, visitando Aquino il 14 settembre del 1974, aveva affermato: il pensiero di San Tommaso d'Aquino sia la struttura portante della nostra cultura. Seminaristi, onorate San Tommaso con lo studio del suo pensiero. La Chiesa, pur ammettendo come legittimo e doveroso il conoscere le varie forme della cultura religiosa, non ha cessato di rinnovare, anche nel suo recente concilio, uno studio preferenziale delle opere di San Tommaso. Egli è tale maestro da essere considerato ancora oggi attuale e nella diffusione di tante opinioni o discutibili o false resta come provvidenziale. Vada questa nostra esortazione ai nostri seminaristi, alle case religiose, alle nostre stesse università. Ed allora la nostra voce, proprio da Aquino, si rivolge anche ai maestri di filosofia, di teologia, che in tutta la Chiesa di Cristo compiono la grande missione di trasmettere la dottrina genuina della Chiesa. Noi, disse ancora il Papa Paolo VI, guardiamo a questi che si sono dati allo studio e all'insegnamento con grande fiducia e con grande speranza. Noi di qua li preghiamo in nome di Cristo di essere fedeli al Magistero che Cristo ha affidato alla sua Chiesa, di essere, come San Tommaso, appassionati della verità religiosa nella sua autentica espressione.
Sì, San Tommaso d'Aquino è quindi un referente di altissima fiducia per la Chiesa. Continuo anch'io con parole di Paolo VI. La fiducia nella verità del pensiero religioso cattolico, quale da lui fu difeso, esposto, aperto alla capacità conoscitiva della mente umana. Fiducia perché l'opera sua si attesta nella storia del pensiero, sia filosofico che teologico, come una sintesi di ciò che altri sommi maestri prima di lui hanno studiato e lasciato in eredità alla cultura universale. Continua il Papa, egli ha assimilato il tesoro di sapere più significativo del suo tempo, che è tempo incomparabile per ampiezza e acutezza di studio speculativo. Lo ha qualificato con il più rigoroso intellettualismo, quello aristotelico, che senza disconoscere altre supreme forme della conoscenza, come quella neoplatonica agostiniana, sembra metterlo in sintonia con la nostra rigorosa mentalità scientifica moderna. Lo ha sottoposto senza pregiudizi alla discussione dialettica di una onesta e stringente razionalità. Lo ha perciò aperto ad ogni possibile acquisizione progressiva, reclamata che sia dalla scoperta di un'ulteriore verità. Così il Papa.
Anche il Concilio Vaticano II, in due documenti, Optatam Totius al numero 16 e Gravissimus Educationis al numero 10, lo ha nominato in maniera esplicita e l'ha voluto indicare quale modello indispensabile per una sana teologia dogmatica, dal momento che quest'ultima presuppone una retta filosofia. Ecco, anche Papa Benedetto XVI, in un'udienza generale del mercoledì, si espresse in questo modo. Oggi, cari fratelli e sorelle, vorrei continuare la presentazione di San Tommaso d'Aquino, un teologo di grande valore che lo studio del suo pensiero è stato esplicitamente raccomandato dal Concilio Vaticano II in due documenti. Il decreto Optatam Totius, appunto, sulla formazione del sacerdozio, sulla formazione al sacerdozio, e la dichiarazione Gravissimus Educationis, che tratta dell'educazione cristiana. Del resto già nel 1880, rilevava Papa Benedetto, il grande Papa Leone XIII, e grande stimatore e promotore di studi tomistici, volle dichiarare San Tommaso patrono delle scuole e delle università cattoliche. Ecco i passi conciliari ricordati da Benedetto XVI. Nella Gravissimum Educationis, al numero 10, si colga più chiaramente come la fede e la ragione si incontrino nell'unica verità, seguendo le orme dei dottori della Chiesa, specialmente di San Tommaso d'Aquino. E nell'Optatam Totius, al numero 16, inoltre, per illustrare quanto più possibile integralmente i misteri della salvezza, gli alunni imparino ad approfondirli e a vederne il nesso per mezzo della speculazione, avendo San Tommaso per maestro.
Per quel che riguarda San Tommaso d'Aquino e la sua filosofia, teologia, vorrei delineare un paragone un po' forte, ma forse ci aiuta a comprendere. In qualche modo possiamo affermare che la somma considerazione che è attribuita dalla Chiesa al canto gregoriano nell'ambito della liturgia potrebbe essere analoga a quella che la stessa Chiesa riserva al grande dottore San Tommaso d'Aquino in ambito teologico. L'altissimo valore, l'essere un modello del gregoriano per il canto sacro potrebbe essere riferirsi anche alla filosofia, al modo di pensare di San Tommaso riguarda appunto ai rapporti fede e ragione. Giovanni Paolo II, sempre nella Fides Ratio, afferma così: ben si comprende perché il Magistero abbia ripetutamente lodato i meriti del pensiero di San Tommaso e lo abbia posto come guida e modello degli studi teologici. Ciò che interessava non era prendere posizione su questioni propriamente filosofiche, né imporre l'adesione a tesi particolari. Questo è molto importante. L'intento del Magistero era, e continua ad essere, quello di mostrare come San Tommaso sia un autentico modello per quanti ricercano la verità. Nella sua riflessione, infatti, l'esigenza della ragione e la forza della fede hanno trovato la sintesi più alta che il pensiero abbia mai raggiunto, in quanto egli ha saputo difendere la radicale novità portata dalla rivelazione senza mai umiliare il cammino proprio della ragione.
Ecco, anche il beato Antonio Rosmini, ancora giovane, promosse con alcuni sacerdoti roveretani lo studio di San Tommaso d'Aquino, creando una specie di accademia tomistica che Rosmini stesso, scherzando, chiamava la Brigata dei Tomisti. E ad un amico, nel maggio del 1825, scriveva: «Fra gli studi che più mi dilettano, tiene certamente uno dei primi luoghi quell'esercizio che insieme con alcuni ottimi sacerdoti da gran tempo facciamo quasi ogni giorno, nel quale leggiamo quel portentoso Tommaso che sopra gli altri com'aquila vola. Le due ali, fede e ragione, devono essere legate in un modo indissolubile. L'urgenza della problematica fu affermata anche con lucidità dal Papa Pio XII. Anche il Papa Pio XII nei vari documenti sottolinea quindi fortemente questo aspetto. E una sua dichiarazione nella Summi Pontificatus del 20 ottobre del 1939, il Papa si espresse in questo modo: innanzitutto è certo che la ragione profonda e ultima dei mali che deploriamo nella società moderna sta nella negazione, nel rifiuto di una norma di moralità universale, sia della vita individuale, sia della vita sociale e delle relazioni internazionali. Il misconoscimento, cioè, così diffuso ai nostri tempi, e l'oblio della stessa legge naturale. Perché la ragione possa recuperare il suo compito, cioè di riconoscere la verità e il bene morale, è quanto mai quindi necessario oggi un'alleanza tra fede e ragione. In che modo la fede può aiutare la ragione a riscoprire il suo ruolo?
Ecco, io ho voluto concludere questa parte del capitolo settimo che si riferisce all'uomo capace di Dio, il preambula fidei, eccetera, nella luce della Costituzione dei Filius, con una specie di trattazione poetica che riguarda i rapporti fede e ragione. Io ne do lettura, che può essere una meditazione che ci aiuta a capire, da un lato, la profondità teologica della cosa, dall'altro lato anche l'aspetto spirituale. La fede difende i diritti e le capacità della ragione. Quella ragione che con l'illuminismo ha voluto riscattarsi dalla fede, proclamandosi dea, oggi è esaurita e sta agonizzando, avendo perduto ogni fiducia in se stessa e nella sua capacità di cogliere la verità oggettiva dell'essere. Le viene in aiuto quella fede che allora fu emarginata, derisa e combattuta come un relitto del passato oscurantista. È la fede che oggi difende la ragione, ne proclama i diritti, la invita a risorgere, le ridà speranza in ordine al suo indeclinabile compito di ricercare con sicuri frutti la verità. La fede grida oggi alla ragione: sorgi, alza la tua voce, intraprendi il tuo cammino, riconosci la tua dignità, confida nelle tue possibilità, accendi la tua lampada e illumina il cammino dell'uomo. La fede quindi è oggi quella pietra che, scartata dai costruttori, è diventata testata d'angolo. La ragione sposa infedele, ora abbandonata ed derelitta dagli amanti, viene accolta dal suo legittimo sposo, Cristo, che, cingendole il diadema della sua nobiltà, la integra quale regina nella casa, affinché i figli non siano privi del pane della sapienza e del senso della loro vita. La fede richiama la ragione i suoi limiti. Oggi più di ieri la fede salvatrice dice alla ragione salvata: ricordati che sei polvere, ricordati che sei uomo e non Dio, creatura e non creatore, sappi i tuoi limiti, non voler abbattere fatalmente i tuoi confini creaturali, sii te stessa, Genesi. La fede oggi ricorda la ragione e l'antico e originale monito: di tutti gli alberi ne potete mangiare, ma dell'albero che sta in mezzo al giardino del bene e del male non ne dovete mangiare, altrimenti morireste. La fede dice con forza alla ragione: china il capo e non ripetere con l'angelo ribelle non serviam. La fede oggi istruisce ancora la ragione ricordandole che c'è stata una ferita, l'antica disobbedienza, quella che l'ha debilitata ma non distrutta, fiaccata ma non resa impotente. La fede domanda alla ragione collaborazione. La fede convince oggi la ragione con parole accorate, perché ha bisogno della sorella ragione, ne ha intrinseca necessità per essere essa stessa fede vera, luminosa, reale e non inconsistente fideismo. Essa vuole essere un autentico atto umano e non un vago sentimento, una nebbia dai contorni sfumati. La fede non vuole giacere nel mare infido delle opinioni, né vuole illudere chi in lei si affida col momentaneo bagliore di una luce vana. No, la fede vuole una casa con un fondamento roccioso, e la sa che la roccia è Cristo. Su quella roccia fede e ragione hanno il comune fondamento. Infatti la sapienza si è costruita la casa, ha intagliato le sue 7 colonne. La fede eleva le capacità della ragione. La fede ama la sorella ragione e, portandola a Cristo, la vuole togliere dall'affaticamento. Infatti la ragione con fatica e in mezzo a tante incertezze ed errori passa le sue giornate, poiché i ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla grava la mente dai molti pensieri. A stento ci raffiguriamo le cose terrestri, scopriamo con fatica quelle a portata di mano, ma chi potrà rintracciare le cose del cielo? Con Lui, Cristo, la ragione facilmente, con assoluta certezza e senza alcun errore, vedrà la verità e le sue energie rinverdiranno. Il monito del Vaticano I. È grazie a questa divina rivelazione che tutti gli uomini possono, nella presente condizione del genere umano, conoscere facilmente, con assoluta certezza e senza alcun errore, ciò che nelle cose divine non è di per sé inaccessibile alla ragione. La fede, oggi come non mai, grida con tanto amore alla sorella ragione: svegliati tu che dormi, destati dai morti e Cristo ti illuminerà. Il giusto equilibrio tra fede e ragione. Sentirà la ragione oggi ancora ansimante in tanti pericoli il grido della fede? Sì, lo udrà, perché la ragione vuole vivere e con tutte le sue forze fuggirà dall'odore della morte. Ecco allora che finalmente l'uomo sulle due ali della fede e della ragione volerà in alto verso Dio e pieno di stupore per la sua identità ritrovata sarà finalmente uomo.
Ecco, penso che a questo punto possiamo dare la parola agli ascoltatori dopo uno stacco musicale. Chiediamo che le domande siano sempre brevi e pertinenti possibilmente agli argomenti trattati. Vi chiediamo inoltre di dirci il vostro nome e la località dalla quale state chiamando. Grazie. Pronto?
Pronto? Sì, buonasera, sono Mario, chiamo da Fabriano, buonasera padre. La mia domanda era questa, volevo sapere il confine tra fede e superstizione.
Dunque,
pronto?
Sì, il discorso certamente è impegnativo, ecco, richiede competenza, però la fede è tale ed è garantita se non si stacca mai dalla sana ragione. Direi che la superstizione nasce in un clima soggettivistico, anche un po' sentimentale. E credo che il discorso che abbiamo fatto questa sera, fede e ragione, queste due ali, per assicurare il volo equilibrato dell'uomo e del suo pensiero, sia la risposta. Quindi la fede viene da Dio come la ratio, la razionalità, viene da Lui, e quindi le due cose messe insieme, continuamente diciamo coniugate insieme, assicurano la oggettività di un pensiero, sia nel guardare la realtà naturale, sia nel recepire e nell'aderire alle verità rivelate, soprannaturali. Ecco, questo connubio fede e ragione va sempre mantenuto saldo nel magistero della Chiesa. La Chiesa è maestra e questo magistero veglia affinché coloro che si rivolgono agli insegnamenti della Chiesa siano liberati, ecco, da atteggiamenti superstiziosi che insidiano continuamente a causa della debolezza umana all'essere umano, insomma.
Bene, grazie Mario. Possiamo passare a un'altra telefonata?
Sì, pronto, salve pronto. Padre, sono Anna da Bologna.
Prego.
La ringrazio per queste guide che ci aiutano, diciamo. A parte che io, ecco, vorrei fare una domanda inversa. Siccome io adesso ho 66 anni e mi ricordo quando ero studentessa, mio professore di italiano che diceva che Dio non esisteva, io dissi una volta: ma possibile, basta solo guardare un fiore per capire che non è possibile che venga dal nulla. E lui mi diede mi disse che ero infantile, però la stessa domanda la farei adesso che ne ho 66, ecco, vorrei capire come si fa proprio razionalmente. Io lascio stare il cuore che batte forte per questa intelligenza superiore, ma proprio anche come cervello, come si fa a non credere che tutto ciò che ci circonda, dalla ciliegia adesso, perché siamo al tempo delle ciliegie, qualsiasi cosa che è nel nostro contesto, come si fa a non credere che provenga da un essere superiore? Ecco, per me è difficile credere, cioè non, è difficile capire come si fa a non credere. Grazie.
Credo che noi dobbiamo tenere presenti due cardini. Il primo è questo, che anche le forze della nostra natura e della nostra ragione, per quanto debilitata dal peccato d'origine, sono in grado di farci risalire, mediante la legge dell'analogia, il realismo, come dice San Tommaso, guardando le cose create, noi risaliamo al Creatore. Abbiamo parlato di San Tommaso, le cinque vie rimangono delle piste eterne di buonsenso, per una intelligenza serena, immediata, ecco, universali. Ecco, questo è un primo punto. Noi come uomini abbiamo la capacità di risalire, a dimostrare, per così dire, a ritenere in maniera ragionevole la presenza di Dio e i suoi grandi attributi. Dall'altro lato, la rivelazione non fa che confermare e sostenere. Sono importanti quei tre passaggi del Concilio Vaticano I, dove si dice che la fede, la rivelazione, aiuta la ragione a cogliere senza fatica, con certezza, queste verità. Mi pare di poter dire questo, insomma, no? Se noi dovessimo escludere che con le capacità della ragione umana non potessimo risalire a Dio, siamo nel fideismo. Il fideismo vuol dire un aderire unicamente alle verità, diciamo, rivelate, senza nessun supporto razionale, senza un riscontro con la ragione. Quando il Concilio Vaticano I parla di miracoli e di profezie, è per fondare la ragionevolezza della fede. Dio stesso ci rispetta, sa che siamo esseri, ci ha creati esseri ragionevoli, e quindi non pretende da noi un'adesione fideistica, ma dà a noi giustamente anche dei motivi, dei fondamenti che vengono ad assecondare, a rispondere ad una ragionevolezza, per cui la fede diventa completa, è una fede umana. Una fede che parte e che è supportata, ecco, dalla nostra capacità intellettiva. Ecco.
Ecco, ci sono altre domande?
Pronto?
Pronto?
Sì, buonasera, sono Raffaele da Avellino.
Prego, Raffaele.
Dunque, se è vero che il cristianesimo sta diventando un fenomeno storico-culturale, io vorrei chiedere al padre qual è il segnale, diciamo, qual è, ecco, il segnale che sta avvenendo questa trasformazione. Grazie.
Può ripetere, Raffaele, il senso della sua domanda, perché non abbiamo compreso bene. Raffaele, pronto? Ecco, ha già riattaccato, quindi... Quindi mi dispiace, Raffaele, non abbiamo capito il senso della sua domanda. Può ripetere? Pronto? Pronto?
Pronto?
Pronto.
Padre, buonasera, sono Alvise e chiamo da Roma.
Sì, prego.
Buonasera, senta, io mi vorrei inserire un attimo in quel dialogo che stavo facendo con quell'ascoltatrice prima del signor Raffaele. E effettivamente... l'universo ha una sua esseità, cioè è posto fuori del nulla, e questo ci deve dire qualche cosa. Ad ogni modo, una delle pochissime, diciamo, affermazioni valide che si potrebbero in fondo fare contro l'esistenza di Dio è la presenza del male, perché si dice, se Dio c'è, perché c'è il male. Però, come dice Boezio, che dice anche: se Dio non c'è, da dove viene il bene? Ecco, vorrei una sua risposta, ascolto per radio.
Ma credo sia importante la risoluzione che ci ha dato Sant'Agostino, cioè il male non è una realtà, cioè il male non è un ente, tutte le cose che Dio ha creato sono buone, dice il libro della Genesi nella creazione e vide che era una cosa buona tutta la creazione, fino al vertice della creazione che è l'uomo, una cosa molto buona, il re del creato. E così anche la creazione dell'essere angelico, gli angeli sono puri spiriti, immagini altissime di Dio. La stessa persona del maligno, che è di natura angelica, ecco, diciamo che è diventato tale, no, per una scelta, no, si è allontanato da Dio usando male la libertà, dice Geremia quella frase, non serviam, non ti servirò, quindi si è depravato, ma come realtà creata, come essere angelico, è una cosa buona, quindi il male non viene da Dio, il quale ha creato soltanto cose buone. No? Ora, questa distinzione è molto importante, per cui noi possiamo rispettare fino in fondo ogni essere umano, anche il più depravato, perché è immagine e somiglianza di Dio, pur riconoscendo che un uso depravato della libertà e una assunzione cosciente e profonda del peccato, della lontananza con Dio, costituisce il male. Quindi questa risposta è molto importante perché ci allontana da una visione manichea, dualista, quasi che ci siano due sostanze, la sostanza del bene e la sostanza del male. Non è così.
Ecco, grazie. Possiamo passare ancora a qualche domanda? Pronto?
Buonasera. Sono Teresa. Volevo chiedere al padre, lui ha parlato della fede e della ragione, che la ragione, cioè la fede aiuta la ragione. Allora io volevo sapere, lo stupore che cosa toglie o che cosa fa tra la ragione e la fede? Perché bisogna stupirsi, chi ha fede si stupisce del Signore ogni giorno. Allora volevo sapere come si pone fra le due cose, tra ragione e fede.
Scusi, non abbiamo capito il suo nome.
Teresa.
Ah, Teresa, ecco, sì, va bene.
Ma certamente lo stupore è un moto molto importante nella vita umana, anche nella vita mistica. Perché non c'è soltanto il vero e il buono, ma c'è il bello, no? Queste tre realtà, ciò che è vero, ciò che è buono e ciò che è bello, con la bellezza indica stupore, questa apertura sorprendente del cuore, della mente, che rimane in modo estatico di fronte a ciò che è vero e a ciò che è buono, però questi tre termini non vanno mai separati, no? Quindi verità, bontà e bellezza, e quindi anche stupore, gioia, commozione, anche questo commuoversi di tutte le forze verso Dio, verso le cose di Dio, ma anche verso le realtà create come immagine di Dio, fa parte della nostra vita. Ciò che importa è che non si dividano queste cose, no? Ci si può, per così dire, anche stupire del male quando ci si abitua al male, eccetera, però
il cuore, la sensibilità, il sentimento, ecco, deve andare per essere pieno, per essere vero, per non essere degradante, e deve sposarsi interamente con la verità e con il bene. Questa consonanza dei tre termini dice pienezza, soprattutto occorre allontanare l'idea che il sentimento, lo stupore, eccetera, siano qualche cosa di non conforme alla ragione. No. La ragione si compone benissimo, proprio quando la ragione mi porta di fronte al vero e al buono, nasce questa corrispondenza più profonda, più esistenziale, meno definita, di stupore, di commozione. Così noi siamo fatti.
Ecco, forse c'è spazio ancora per qualche domanda? Pronto?
Pronto? Pronto? Mi sente, padre? Pronto?
Pronto, pronto, prego. Prego, prego.
Mi chiamo Gabriella e telefono da Ferrara.
Prego,
io volevo riallacciarmi a quella domanda apparentemente difficile che ha fatto un signore, il quale ha chiesto dove sta il confine, la differenza, insomma, tra fede e superstizione. Non crede, padre, che la verifica della fede sia nella capacità di piegare le ginocchia davanti al Signore, nostro Creatore, in adorazione, e quindi di riconoscere tutte le leggi che nella sua bontà e nella sua grazia ha messo nei nostri cuori, che ci portano al rispetto del prossimo, al rispetto della vita, e quindi ad una pratica conseguentemente di vita conforme alla sua volontà. Mi è capitato di vedere una volta per televisione un boss mafioso che, quando è stato preso nel suo cunicolo, aveva un'immagine di Padre Pio. Non posso affermarlo con sicurezza, ma è possibile che questa fosse superstizione, cioè affidarsi ad un santo per ottenere qualcosa o per evitare qualcosa, ma in realtà non aver piegato le ginocchia davanti all'infinita bontà e misericordia di Dio, il quale chiede a noi di fare altrettanto, e quindi continuare a vivere in modo spietatamente peccaminoso. Ecco, questa mi sembra che sia superstizione, questa dicotomia fa intravedere una superstizione, perché se fosse fede anche la pratica della vita della creatura sarebbe diversa, conforme alla volontà di Dio.
Pronto? Ecco, forse è caduta la comunicazione. Pensiamo di aver capito, Gabriella. Ecco, prego, Don Enrico.
Ma lei nella domanda ha già formulato ampiamente la risposta. La superstizione in qualche modo è un uso anche egoistico, non più legato all'oggettività del bene e all'oggettività appunto del buono, no? Dio lo si può usare anche, piegare ai propri interessi, può essere piegato anche a copertura del peccato. Questa è iniquità. Quindi si intende che ogni forma di superstizione, che ha indubbiamente dei livelli più leggeri e più gravi, è sempre un deragliare dalla vera fede. La vera fede rispecchia in modo oggettivo la verità su Dio, sull'uomo, sulle leggi morali che presiedono la nostra vita, sulle leggi naturali che presiedono al creato. Ecco, ogni forzatura, ogni oscuramento, ogni ripiegamento su interessi parziali e nostri, eccetera, decade nella superstizione. Dobbiamo sempre quindi arrivare a questo, no? Contemplare il volto di Dio in maniera lucida, contemplarlo nella sua oggettività, nella sua bellezza, naturalmente sempre guidati, perché è indispensabile, dallo Spirito Santo, che si unisse sempre indissolubilmente alla Chiesa, al suo Magistero e con le Sacre Scritture, così.
Ecco, non so se c'è spazio ancora per una domanda, perché sono le 10:20, penso che... Allora, saluto tutti gli ascoltatori, dovete avere un po' di pazienza, soprattutto magari le persone più umili, perché certe serate di commento al concilio prevedono anche, diciamo così, delle lezioni un po' difficili, l'uso di termini filosofici non a tutti noti, eccetera, no? Però ci sono varie esigenze, credo, anche in chi ascolta queste serate sul concilio. Ecco, allora concludiamo con l'antifona, siamo entrati nel tempo ordinario, l'antifona alla Madonna. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.